Radio Giornale.
Ingiuste e inefficaci le liste nere di chi non paga i premi di cassa malati, così l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. I test sierologici in Ticino per studiare l'evoluzione del virus, una novantina, sono già stati realizzati, l'obiettivo è 1500. Affitti durante il lockdown, per chi è stato costretto a chiudere per 2 mesi, il Parlamento vuol limitare l'onere al 40%. Le dipendenze ai tempi del coronavirus, con il lockdown i giovani svizzeri hanno passato troppo tempo al computer. Le liste nere degli assicurati che non pagano i premi delle casse malati vanno abolite, quanto raccomanda la Commissione Etica dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche. Commissione che parla di un sistema ingiusto e inefficace, incompatibile con i principi etici del sistema sanitario. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Dopo la rinuncia di Soletta e Grigioni alla fine del 2019, erano ancora 7 i cantoni, tra cui il Ticino, con una lista nera degli assicurati morosi. È uno strumento inefficace, genera costi amministrativi molto elevati. Contrariamente a quanto si sperava, non ha permesso di ridurre le spese, dice Regina Ebi Müller, membro della Commissione Etica dell'Accademia delle Scienze Mediche. Qualche anno fa le liste nere erano state introdotte per individuare chi non vuole pagare i premi. Stando ai dati statistici, sappiamo però che molte delle persone che finiscono sulla lista non dispongono dei mezzi finanziari per saldare le fatture perché sono povere, e il loro numero rischia di aumentare con questa crisi, aggiunge la professoressa di diritto dell'Università di Lucerna. Con una lettera aperta inviata alle direzioni cantonali e della sanità e all'Ufficio federale della sanità pubblica, la commissione di cui fa parte chiede ora di rinunciare alle liste nere. È un sistema insidioso per la salute pubblica, non solo per quanto riguarda il coronavirus, ma anche altre malattie infettive. Chi finisce sulla lista ha diritto solo alle cosiddette cure di urgenza, viene dunque trattato se finisce in cure intensive, ma non per tosse o mal di gola. Eppure, per contenere la diffusione del Covid sarebbe importante che queste persone si rivolgono a un medico anche per questi sintomi, afferma Regina Ebi Müller. Stando alla commissione, occorre sopprimere al più presto un sistema che è anche poco trasparente e ingiusto. I cantoni che hanno ancora una lista nera definiscono in modo diverso il concetto di cure di urgenza. A farle le spese sono soprattutto i malati cronici dei ceti meno abbienti, che non hanno accesso a cure di qualità.
Mentre si moltiplicano le iniziative pubbliche e private per ridurre, se non addirittura condonare, 2 mesi di affitto per le aziende commerciali costrette a chiudere durante la pandemia, sul piano politico si è finalmente delineata una soluzione di compromesso. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Tutti coloro che hanno dovuto sospendere l'attività commerciale a causa della pandemia potrebbero essere chiamati a pagare solo il 40% dell'affitto per i mesi in cui è stata imposta la chiusura da parte delle autorità. La misura si applicherebbe ai locatori, la cui pigione non supera i 20.000 franchi al mese. Verrebbe inoltre creato un fondo di 20 milioni di franchi per i casi di rigore. Questo in sintesi quanto propone la mozione adottata dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi degli Stati. Una mozione che si allinea sostanzialmente a quanto proposto dall'omologa Commissione del Nazionale. La Commissione della Camera dei Cantoni rinuncia così alle sue proposte iniziali per dare una risposta veloce al problema, come sottolinea il suo presidente, il consigliere agli Stati socialista Christian Levrat. Bisogna agire in fretta perché concerne il periodo da metà marzo a metà maggio. La gran parte dei proprietari e degli affittuari sta cercando di trovare una soluzione. È un segnale che viene lanciato e spero che questo venga accolto dal Parlamento e al più tardi a settembre vi sia un progetto di legge definitivo. La mozione non ha fatto l'unanimità della Commissione dell'Economia della Camera dei Cantoni, una minoranza contraria a qualsiasi ingerenza da parte dello Stato nei contratti privati, l'ha respinta. Ed immediata è stata anche la reazione dell'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari, che ritiene questa proposta arbitraria e foriera di ingiustizie, sia per gli inquilini che per i proprietari.
Una novantina di risultati derivati dai test sierologici sono già stati inviati all'ufficio del medico cantonale. Delle 1.500 persone che sono state coinvolte nello studio ticinese, 929 si sono rese disponibili. L'esame è da ripetere 4 volte all'anno ed è indispensabile per capire l'evoluzione del virus. Sentiamo il contributo che è di Camilla Luzzani.
Ci sono 200 e qualcosa persone che invece hanno declinato l'invito, quindi possiamo dire che la partecipazione è ottima.
Così la dottoressa Martine Bouvier Gallacchi, a capo del servizio di promozione e valutazione sanitaria, che ci ha anche spiegato come chi non ha ancora deciso se partecipare o meno avrà tempo per farlo fino al 25 maggio. Le persone che rinunciano a questa possibilità non verranno comunque sostituite.
No, perché sono stati previsti nel calcolo del campione che avevamo bisogno quanto avevamo bisogno di persone per avere una rappresentatività. Ovviamente se chiamiamo 1500 persone non ci aspettiamo che le 1500 persone aderiscano.
L'esame, che servirà a capire meglio la diffusione del virus nella popolazione ticinese, è quasi indolore e in 15 minuti è possibile sapere se si è entrati o meno in contatto con il virus. A eseguire questo test sono più di un centinaio di medici. Uno di loro è il dottor Alessandro Rizza di Chiasso.
Il paziente riceve la documentazione a casa con una lista di medici che aderiscono allo studio. Alla prima volta la prima cosa che dobbiamo fare è far firmare il consenso per lo studio e poi si fa un prelievo capillare, quindi dal dito, non dalla vena, e nel giro di 15 minuti abbiamo l'esito e interpretiamo un attimo col paziente il risultato.
Per i risultati complessivi dell'intero studio bisognerà invece aspettare un anno.
Confinamento e dipendenze, ovvero quando la pandemia modifica i comportamenti a rischio. Secondo osservazioni condotte da Dipendenze Svizzera, l'abuso di alcune sostanze psicotrope sarebbe addirittura diminuito negli ultimi 2 mesi. Non così, invece, per la dipendenza da media elettronici, come sentiamo ora nel contributo di Alberto Andreani.
E sarebbe proprio l'abuso di internet o di altri dispositivi elettronici una delle preoccupazioni sollevate da Dipendenze Svizzera, centro di competenza e di prevenzione. Per la sua portavoce, Monique Portner-Elfer, i quasi 2 mesi di confinamento hanno contribuito ad accentuare questo tipo di disagio.
Si può supporre che molte persone abbiano utilizzato strumenti elettronici per colmare un vuoto nel loro quotidiano. Altre hanno migliorato le loro competenze in ambito informatico. Il rischio più grande è però di trascurare tutta una serie di doveri, ad iniziare dagli impegni familiari. Ci sono aspetti positivi e negativi.
Dipendenze Svizzera ha quindi pubblicato diverse raccomandazioni utili in caso di isolamento ma comunque sempre attuali e dedicato un'intera sezione del proprio sito ai consigli legati al coronavirus. L'abuso di alcol, ad esempio, rischia di aggravarsi tra le persone già colpite dal problema. Per altri aspetti, il lockdown è stata un'occasione positiva.
Beaucoup de consommateurs qui ont consommé seulement de cas à cas, donc les weekends par exemple.
I consumatori occasionali, quelli del fine settimana, hanno verosimilmente avuto un accesso all'alcol e alle sostanze in generale più limitato, nonché meno occasioni di vedere gli amici. Difficile invece esprimersi su cosa sia accaduto alle persone veramente dipendenti.
Ulteriori consigli da parte di Dipendenze Svizzera si possono ottenere al numero gratuito 0800 105 105.
Non solo Covid-19, l'Africa continua ad affrontare anche altre emergenze sanitarie. Una di queste è l'epidemia di morbillo che sta colpendo l'area centrale del continente, tra cui la Repubblica Centrafricana. E al telefono dalla capitale Bangui, Claudio Bustaffa ha raggiunto Giorgia Girometti di Medici Senza Frontiere. Sentiamo.
Il morbillo è stato sempre presente qui nel paese, ma che in realtà era da circa 20 anni che non si aveva un'epidemia su così larga scala.
Voi lì esattamente cosa state facendo?
Da una parte abbiamo offerto delle cure negli ospedali e nei centri di salute dove eravamo già presenti. E in alcuni casi, come per esempio nell'ospedale di Bossangoa, che è stata una delle città epicentro dell'epidemia, abbiamo costruito delle zone di isolamento ad hoc e delle piccole unità di terapia intensiva per curare i pazienti più gravi. Da gennaio le equipe di MSF su diversi progetti hanno curato circa 6.500 bambini. Dall'altra parte invece abbiamo organizzato una campagna di vaccinazione su larga scala, perché in realtà il vaccino resta l'unico modo per combattere in modo efficace questa malattia, evitandola. Questa campagna è ancora in corso, lo sarà per ancora un altro mese e mezzo circa, e contiamo di vaccinare in totale circa 312.000 bambini su tutto il paese.
La pandemia di Covid-19 ha creato enormi problemi al trasporto di merci e persone. Che effetto sta avendo sul vostro lavoro?
Il Covid si aggiunge ad una situazione, ad un contesto che è già molto problematico di suo. Le difficoltà principali sono legate agli approvvigionamenti e al ricambio di staff a livello di risorse umane. Ci dobbiamo assicurare che tutte le misure che sono prese per lottare specificamente contro il Covid non impediscono di continuare a curare chi è affetto dalle altre malattie, cioè da malattie che sono appunto più silenziose e più dimenticate, ma che stanno lì, e quindi il morbillo, la malaria, la polmonite, la malnutrizione. È questa la difficoltà principale, anche perché nella prima volta un po' nella storia buona parte dello staff a livello globale di MSF è anche impegnato nella risposta in Europa. Poi per quanto riguarda l'approvvigionamento, da una parte è far entrare il materiale, ma dall'altra è anche trovare materiale disponibile, soprattutto le materiali di protezione, perché c'è una penuria a livello mondiale, non solamente qui.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, la seconda alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2.